Bentornati carissimi amici ascoltatori, un calorosissimo saluto, abbraccio a tutti voi che ci seguite ormai da tanto tempo, quindi un saluto molto particolare ai nostri ascoltatori affezionati e a quanti si fossero messi in ascolto solo da qualche tempo. Bene, ieri, aprendo il capitolo 17 del primo libro dei Re, quindi nel Vecchio Testamento, abbiamo visto che durante il regno di Acab a Samaria, il regno del nord, il regno di Israele, ormai i due regni si erano divisi, vi ricordo, il Signore in questo regno suscitò improvvisamente un grande profeta di nome Elia. Questo uomo, Elia, proveniva da Galad, regione ad oriente del Giordano, e vestiva in genere un mantello di pelo. Elia ci viene presentato in modo drammatico. Abbiamo visto ieri sera come piomba improvvisamente nella corte di Acab e Izebel, e diede loro le ultime previsioni del tempo. Disse che non sarebbe piovuto se non alla sua parola e che avrebbe lasciato la città. Egli non aveva nessuna intenzione di dire una parola. Dio disse a Elia di andare il più lontano possibile e così andò nel deserto e si trovò vicino a un piccolo ruscello, il torrente Cherit, vicino al Giordano. Dio si servì di due metodi per prendersi cura di Elia nel deserto. Uno fu il ruscello, che è un mezzo naturale. Elia doveva bere l'acqua che scorreva in esso. L'altro era un mezzo soprannaturale. Infatti i corvi dovevano venire per portargli il cibo. Elia stette lì per un po' di tempo. Intanto la siccità, da lui preannunciata, stava producendo i suoi effetti e anche il ruscello presso il quale dimorava cominciò ad asciugarsi e a poco si seccò, come andiamo a leggere nel primo libro dei Re, al capitolo 17, nei versetti dal 7 al 16. Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto, perché non pioveva sul paese. Allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: «Alzati, va ad abitare a Sarepta dei Sidoni. Io ho ordinato ad una vedova di laggiù che ti dia da mangiare». Egli dunque si alzò e andò a Sarepta, e quando giunse alla porta della città c'era una vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le disse: «Ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso affinché io beva». E mentre lei andava a prenderla, egli le gridò dietro: «Portami, ti prego, anche un pezzo di pane». Lei rispose: «Com'è vero che vive il Signore, il tuo Dio, del pane non ne ho. Ho solo un pugno di farina in un vaso e un po' d'olio in un vasetto. Ed ecco, sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocerla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo». Elia le disse: «Non temere. Va e fa come hai detto. Ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela. Poi ne farai per te e per tuo figlio. Infatti, così dice il Signore, Dio di Israele: la farina nel vaso non si esaurirà e l'olio nel vasetto non calerà fino al giorno che il Signore manderà la pioggia sulla terra». Quella andò e fece come Elia le aveva detto. Lei, la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. La farina nel vaso non si esaurì e l'olio nel vasetto non calò, secondo la parola che il Signore aveva pronunziata per bocca di Elia. Vive nel deserto e va al vicino ruscello ogni mattina e si accorge che secca ogni giorno sempre di più. Tutto quello che lui doveva fare era di mettere un legno nell'acqua per verificare quanto esso si prosciugasse ogni giorno. Allora poteva immaginare quanti giorni sarebbe vissuto prima di morire di sete. Avendo un sistema di misura matematico, chiunque con una dose di buon senso avrebbe saputo che in un dato giorno la fine sarebbe venuta. Ora Elia poteva immaginare che era molto vicino al tempo della morte. Quando Elia guardò a quel ruscello che diventava sempre più piccolo, poté imparare una lezione spirituale. Egli vide che la sua vita era un ruscello evaporato. Egli non era niente. Era giusto un ruscello, un canale attraverso il quale l'acqua viva poteva scorrere. Il Signore Gesù Cristo disse: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». Elia dovette imparare che Dio ha scelto le cose pazze del mondo per per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi, le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono. Come dice l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinti, capitolo 1, versetto 27. È come se Dio stesse dicendo ad Elia: «Tu non sei proprio un uomo grande, forte, robusto. Sei come un torrente asciutto. Tu non avrai forza fino a che l'acqua della vita non scorrerà in te. Tu ed io non siamo altro che ruscelli secchi, asciutti, fino a che la parola di Dio non scorre dentro di noi». A quel punto Dio trasferì Elia, che lasciò il suo rifugio al torrente Cherit, e si diresse a nord, verso le coste del Mediterraneo, finché non arrivò a Sarepta. Giunto alle porte della città, vide una donna vedova che raccoglieva della legna. A lei Elia chiese dell'acqua, e mentre la donna si apprestava ad ubbidirgli, lui le gridò dietro di portargli anche un pezzo di pane. La donna gli parlò delle sue condizioni precarie, ma Elia le disse di andare in casa sua, di fare la focaccia, assicurandole che non sarebbe morta di fame. La donna credette alla parola del profeta e fece come Elia aveva detto. Diede da mangiare prima ad Elia e poi pensò a sé e a suo figlio. E si verificò ciò che il Signore aveva assicurato per mezzo di Elia. La farina non si esaurì e l'olio non calò nel vaso. Così il profeta, la donna e suo figlio non rimasero mai senza cibo. Brano che va dal versetto 17 al 24, dal capitolo 17 del primo libro dei Re. Dopo queste cose, il figlio di quella donna, che era la padrona di casa, si ammalò. La sua malattia fu così grave che egli cessò di respirare. Allora la donna disse ad Elia: «Che ho da fare con te, o uomo di Dio? Sei forse venuto da me per rinnovare il ricordo delle mie iniquità e far morire mio figlio?» Egli le rispose: «Dammi tuo figlio». Lo prese dalle braccia di lei, lo portò su nella camera di sopra dove egli alloggiava e lo coricò sul suo letto. Poi invocò il Signore e disse: «Signore, mio Dio, colpisci di sventura anche questa vedova, della quale io sono ospite, facendole morire il figlio?» Si distese quindi tre volte sul bambino e invocò il Signore e disse: «Signore, mio Dio, ti prego, torni la vita di questo bambino in lui». Il Signore esaudì la voce di Elia. La vita del bambino tornò in lui ed egli visse. Elia prese il bambino dalla camera di sopra e lo portò al pian terreno della casa e lo restituì a sua madre, dicendole: «Guarda, tuo figlio è vivo». Allora la donna disse ad Elia: «Ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore che è nella tua bocca è verità». Il figlio di questa donna cadde ammalato e il male fu tanto violento che stroncò la giovane vita del fanciullo. La donna si rivolse al profeta preoccupata perché aveva visto questa disgrazia come un castigo di Dio. Elia chiese l'intervento di Dio, poi toccò col suo corpo quello del bambino per tre volte e il ragazzo tornò in vita. Questo è il grande principio della risurrezione. Occorre il contatto con la vita. Ogni persona ha bisogno di essere in contatto con Gesù Cristo. Quando ciò non avviene, questa persona è come morta. Noi abbiamo bisogno di realizzare che questo è uno dei più grandi miracoli della Scrittura. La vita del bambino tornò in lui, così è detto, ed egli visse. Tu ed io, caro amico ascoltatore, cara ascoltatrice, siamo dei corpi morti. Noi siamo peccatori perduti, morti nei falli, nei peccati. Se abbiamo creduto in Gesù, allora possiamo dire di essere stati crocifissi con Lui 2000 anni fa. Egli morì e noi siamo morti con Lui. Egli risorse e noi siamo risorti con Lui. Noi facciamo parte del Cristo vivente oggi. Se noi non siamo in Lui, non siamo nulla. L'Apostolo Paolo lo disse chiaramente in questo modo in Galati 2, al versetto 20, parole che vi vado a leggere. «Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me». questo miracolo compiuto da Dio a favore di quella donna, di quella vedova, non fu fine a se stesso, ma condusse la donna alla fede nel vero Dio. Nel prossimo capitolo vedremo che Elia, essendo quasi terminato il periodo di siccità, fa ritorno a Samaria. Questo capitolo 18 che ci accingiamo a studiare è uno dei capitoli più spettacolari della scrittura, dell'intera Bibbia. Elia sfida i 450 profeti di Baal a dimostrare chi è il vero Dio. Andiamo subito a leggere i primi due versetti dal primo libro dei Re, capitolo 18. Molto tempo dopo, nel corso del terzo anno, la parola del Signore fu rivolta a Elia in questi termini. «Va, presentati ad Acab, e io manderò la pioggia sul paese». Elia andò a presentarsi ad Acab. La carestia era grave in Samaria. Dopo l'annuncio fatto dal profeta Elia al re Acab, in Israele non piove per più di 3 anni e mezzo. I torrenti si seccarono, le sorgenti si inaridirono, la terra bruciata non dava più raccolti, né erba per il bestiame, e in conseguenza di ciò tutti scarseggiavano di cibo. Acab, il re, si trovava in un mare di guai. Elia gli aveva detto, «Non ci sarà pioggia se non l'ordinerò io». Il re aveva fatto ricercare il profeta per ogni posto in Israele e nelle nazioni vicine, ma senza esito. La situazione era molto grave nel paese. Dio è pronto per usare Elia. Quest'uomo ora può andare avanti con coraggio. Ha imparato che egli è niente e che Dio è tutto. Egli va a incontrare Acab ed ora è pronto. Proseguiamo comunque la lettura con i versetti dal 3 al 16 dal primo libro dei Re, capitolo 18. E Acab mandò a chiamare Abdia, che era il sovrintendente del palazzo. Abdia era molto timorato del Signore, e quando Isabel sterminava i profeti del Signore, Abdia aveva preso 100 profeti, li aveva nascosti 50 in una spelonca e 50 in un'altra, e li aveva nutriti con pane e acqua. Acab disse ad Abdia, «Va per il paese, verso tutte le sorgenti e tutti i ruscelli, forse troveremo dell'erba e potremo conservare in vita i cavalli e i muli, e non avremo bisogno di uccidere parte del bestiame». Si spartirono dunque il paese da percorrere. Acab andò da una parte e Abdia dall'altra. Mentre Abdia era in viaggio, gli venne incontro Elia. E Abdia, avendolo riconosciuto, si prostrò con la faccia a terra e disse, «Sei tu il mio signore Elia?» Quegli rispose, «Sono io, va a dire al tuo signore, ecco qua Elia». Ma Abdia replicò, «Che peccato ho mai io commesso, che tu dia il tuo servo nelle mani di Acab, perché egli mi uccida. Com'è vero che il Signore, il tuo Dio, vive, non c'è nazione nel regno dove il mio Signore non abbia mandato a cercarti». E quando gli si diceva, «Egli non è qui», faceva giurare il regno e la nazione che davvero non ti avevano trovato. E ora tu dici, «Va a dire al tuo Signore, ecco qua Elia». Succederà che quando io ti avrò lasciato, lo Spirito del Signore ti trasporterà non so dove, io andrò a fare l'ambasciata ad Acab, ed egli, non trovandoti, mi ucciderà. Eppure il tuo servo teme il Signore fin dalla sua giovinezza. Non ti hanno riferito quello che io feci quando Isabel uccideva i profeti del Signore? Come io nascosi 100 uomini di quei profeti del Signore, 50 in una spelonca e 50 in un'altra, e li sostentai con pane e acqua? E ora tu dici, va a dire al tuo Signore, ecco qua Elia, ma egli mi ucciderà. Elia rispose, come vero che vive il Signore degli eserciti, di cui sono servo, oggi mi presenterò ad Acab. Abdia dunque andò a trovare Acab e gli fece l'ambasciata, e Acab andò incontro a Elia. La carestia era ormai allo stadio acuto. Molta della vegetazione era secca, il bestiame non aveva più un posto per pascolare. Così Acab e il suo servo cercarono un posto dove fosse possibile pascolare. Acab andò da una parte e Abdia dall'altra. Ora, Abdia era il governatore del palazzo del re. Egli era un uomo timorato di Dio e aveva nascosto 100 profeti di Dio dall'ira di Izebel. Mentre Abdia cercava terreni da pascolo, incontrò Elia. Questi gli disse di riferire al re, «Ecco qua Elia». Abdia non voleva dare questo messaggio da parte del profeta Elia, perché aveva paura che egli sparisse prima di vedere Acab, il suo re. Abdi aveva paura per la propria vita, e lo disse molto chiaramente che non voleva fare quello che Elia gli aveva chiesto. Ma Elia ripeté per la terza volta di dire ad Acab: «Ecco qua Elia», con la rassicurazione di Elia che egli avrebbe certamente incontrato quel giorno stesso Acab. Abdi andò dal re, che a sua volta andò a incontrare il profeta. Il loro incontro è narrato nei versetti dal 17 al 20, sempre in questo capitolo 18 del primo libro dei re. Appena Acab vide Elia, gli disse: «Sei tu colui che mette scompiglio in Israele?» Elia rispose: «Non sono io che metto scompiglio in Israele, ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti del Signore, e tu sei andato dietro ai Baali. Adesso fa radunare tutto Israele presso di me sul monte Carmelo, insieme ai 450 profeti di Baal e ai 400 profeti di Astarte, che mangiano alla mensa di Izebel». Acab mandò a chiamare tutti i figli di Israele e radunò quei profeti sul monte Carmelo. Su chi fosse il responsabile dei problemi di Israele, Elia chiede al re di incontrare tutto il popolo e tutti i profeti del dio Baal. Acab lo accontenta, e andiamo a leggere cosa succede nei versetti dal 21 al 29 in questo capitolo 18. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla. Allora Elia disse al popolo: «Sono rimasto io solo dei profeti del Signore, mentre i profeti di Baal sono in 450. Dateci dunque due tori. Quelli ne scelgano uno per loro, lo facciano a pezzi e lo mettano sulla legna, senza appiccarvi il fuoco. Io pure preparerò l'altro toro, lo metterò sulla legna e non vi appiccherò il fuoco. Quindi invocate voi il nome del vostro Dio, e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà mediante il fuoco, lui è Dio». Tutto il popolo rispose dicendo: «Bendetto». Allora Elia disse ai profeti di Baal: «Sceglietevi uno dei tori, preparatelo per primi, poiché siete più numerosi, e invocate il nome del vostro Dio, ma non appiccate il fuoco». Quelli presero il loro toro e lo prepararono. Poi invocarono il nome di Baal dalla mattina fino a mezzogiorno, dicendo: «Baal, rispondici!» Ma non si udì né voce né risposta. E saltavano intorno all'altare che avevano fatto. A mezzogiorno Elia cominciò a beffarsi di loro, dicendo: «Gridate forte, poiché egli è Dio, ma sta meditando, oppure è indaffarato o è in viaggio. Può anche darsi che sia addormentato e si risveglierà». E quelli si misero a gridare più forte e a farsi delle incisioni addosso, secondo il loro costume, con spade e lance, finché grondavano di sangue. E passato che fu il mezzogiorno, quelli profetizzarono fino all'ora in cui si offriva l'offerta, ma non si udì voce o risposta, e nessuno diede loro retta. Elia sfidò Acab a una competizione fra lui e i profeti di Baal. In realtà, la competizione era fra Dio e Satana, tra l'adorazione al Dio vivente e l'adorazione a Baal. Apparentemente essa fu una battaglia di Acab e Izebel con i 450 profeti contro il profeta Elia. Il popolo di Israele si radunò sul monte Carmelo. Era una vera e propria contesa. Elia conosceva quello che c'era nel cuore della gente. Essi si vantavano di adorare il vero e unico Dio, ma adoravano anche Baal. Elia li sfidò a prendere una posizione chiara, qualunque essa fosse. Elia disse al popolo di Israele: «Io sono l'unico che è rimasto fedele a Dio». Qui si sbagliava. C'erano 7.000 persone nascoste sulle montagne, le quali non avevano piegate le loro ginocchia davanti a Baal. Non si pensa molto a quella folla, ma essi non avevano adorato Baal. Perfino Elia non lo sapeva. Elia continua il messaggio al popolo e la sua sfida ai profeti di Baal, dicendo, in altre parole: «Proviamo il nostro Dio e vediamo chi è il vero Dio. Se è Baal, allora adoriamo lui, e se non lo è, distruggiamolo. Se è l'Eterno invece è il vero Dio, noi lo vogliamo conoscere». Vedi, amica, amico, che ci state ascoltando, oggi Dio vuole che voi lo conosciate. Sebbene possiate avere dei dubbi, se siete sinceri e realmente volete conoscerlo, Lui si rivelerà a voi, perché Dio vuole che voi lo conosciate. La fede non è andare a tentoni nel buio. La nostra fede è ferma sui fatti. La tua salvezza dipende dal fatto che tu credi e hai fiducia in Cristo. Ora, immaginiamo cosa sta per accadere. Io penso che questa sia una delle scene più drammatiche dell'intera scrittura. I profeti di Baal fecero davvero uno spettacolo. Prepararono il sacrificio, iniziarono a invocare loro Dio perché lo incendiasse. Elia intanto è seduto lì e li guarda, facendosi un po' beffe di loro. Essi incominciano a chiamare e a invocare Baal. Non succede niente. Saltano sull'altare e questo non li aiuta di certo, non li aiuta molto. Diventano fanatici, mostrano tanta emozione, le loro azioni diventano quasi isteriche. Alla fine cominciano a tagliarsi, a fare incisioni sul corpo, il sangue scorre giù. Sono sicuri di provocare l'azione di Baal. Il vecchio Elia dice loro: «Forse il vostro Dio è andato in vacanza e dovrete aspettare finché non torna, o forse sta facendo un pisolino e dovrete gridare per svegliarlo». Elia sembra divertirsi molto durante questo spettacolo e tutto il popolo di Israele sta a guardare, ma ora tocca ad Elia. E per scoprire cosa succederà quando Elia invocherà il suo Dio, il Dio vero e vivente, beh, lo scopriremo domani quando ci risentiremo insieme ancora una volta. Quindi mi fermo qua, voglio lasciarvi un po' sulle spine, come si suol dire. Intanto vi ringrazio, vi auguro un buon riposo e ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.